Radio Radicale, bentrovati con la rubrica del professor Mario Baldassarri, capire per conoscere, ancora per questa settimana senza Claudio Landi, che contiamo di riavere la prossima e speriamo sempre di non farlo rimpiangere. Allora, professor Baldassarri, oggi la notizia riguarda un'offerta, quella che arriva sulla, insomma, in una situazione politica e politica economica molto peculiare, si parla solo di Covid, adesso si parla legge di bilancio, arriva questa notizia che invece riguarda il mercato delle TLC, delle telecomunicazioni, e che riguarda la Telecom. Arriva da un fondo americano, KKR, che è già in parte presente in una nella società che controlla la rete dell'ultimo miglio della stessa compagnia, però qui è in ballo l'acquisto totale della compagnia, una OPA, un'offerta pubblica di acquisto, secondo le regole classiche del mercato. Ci sono una serie di ma. Lei che cosa, che idea si è fatto, professore?
Beh, che in realtà dobbiamo risalire all'origine, quando circa 25 anni fa fu fatta la cosiddetta privatizzazione della Telecom.
Il nocciolino.
No, sono tre peccati originali.
Perché il primo è stato il nocciolino del 96.
Esattamente, il primo è il nocciolino duro, e cioè fu privatizzata la Telecom, ma fu data sostanzialmente ad un gruppo di grandi imprese italiane che aveva in tutto il 7% delle azioni, e ciascuna impresa aveva magari lo 0,7%, l'1%.
Ed era l'epoca in cui le azioni si pesavano più che si contavano, diciamo.
Esattamente. E quindi si è privatizzata, nel senso di dare a questo 7% di quota capitale sostanzialmente la disponibilità dell'intera Telecom, e di fatto quindi fu privatizzata senza che i privati pagassero il valore effettivo della Telecom. In quel momento, tra l'altro, qualche anno dopo, nel 2001-2002, emerse una cosa sconcertante, cioè che nel momento in cui fu privatizzata la Telecom, poiché la Telecom aveva dentro la sua pancia, dentro il suo gruppo, la SOGEI e l'anagrafe tributaria, l'Italia è quello Stato sovrano che in realtà per 2 o 3 anni ha avuto la società SOGEI e l'anagrafe tributaria in mano dei privati, tanto che si dovette trattare con l'allora Telecom la rivendita, diciamo, di questa quota relativa all'anagrafe tributaria e alla società informatica che se ne occupa, SOGEI, in modo che lo Stato riacquistasse la proprietà dell'anagrafe tributaria.
E questo, certo, evidenzia un aspetto della partita odierna, cioè della strategicità di una serie di asset che un ex monopolista di Stato si porta in pancia e che rappresentano anche il valore forse più rilevante della stessa. Parliamo della rete.
Certo, e qui veniamo al terzo peccato originale, e cioè il fatto che non solo nel caso della telefonia, ma in tutti i grandi casi di reti, per esempio la rete ferroviaria, la rete dei grandi elettrodotti dell'energia elettrica, la rete dei grandi metanodotti per il gas e così via, la rete è monopolio naturale, quindi o lo gestisce direttamente lo Stato, o lo Stato impone delle regole assolutamente rigide ad una eventuale gestione privata della rete, in modo tale che ci sia poi, dopo il monopolio naturale, una concorrenza fra vari operatori per la distribuzione, cioè per portare nelle case della gente il gas, l'energia elettrica e, nel caso delle ferrovie, diciamo un esempio abbastanza evidente, la rete ferroviaria italiana è sostanzialmente dello Stato, pubblica, e sulla rete ferroviaria italiana sappiamo che corrono due tipi di treni, quelli di Trenitalia e quelli della Italo, quindi diciamo una piccola concorrenza fra due operatori che pagano di fatto un pedaggio alla rete ferroviaria. Questo nodo non è mai stato risolto, e allora il problema che si pone oggi è: che succede della rete telefonica, della rete fissa, che tra l'altro serve, come sappiamo, non solo alla comunicazione vocale, ma soprattutto a tutta la trasmissione dati. E quindi nel momento in cui il fondo americano passasse al controllo totale di TIM Telecom, porta dietro la rete o prende solo la parte della telefonia in quanto tale? È chiaro che in queste due ipotesi il valore della società è radicalmente diverso.
Cioè, le faccio la domanda all'inverso: senza la rete il fondo americano avrebbe interesse a comprare Telecom?
Beh, questo andrebbe chiesto a loro, allo stesso fondo americano. È evidente che nell'attuale situazione l'offerta di acquisto che il fondo americano ha fatto si riferisce all'attuale Telecom che ha dentro la rete, e quindi forse il valore più importante oggi dentro la Telecom è proprio la rete, ma in questo caso verrebbe privatizzata una rete.
C'è anche un altro aspetto che è relativo e che in qualche modo è legato a questo, perché diciamo che chi si fa carico di acquistare una compagnia così importante si fa carico anche di avere, di ereditare una forza lavoro molto importante, altrettanto importante dal punto di vista dei numeri. Oggi De Nicola sulla Repubblica parla di 50.000 dipendenti, ma insomma anche se fossero un po' meno staremmo su cifre che insomma, ricordano davvero altri tempi, ma e parliamo tra l'altro anche di un'occupazione alta, medio alta, no? Anche in termini di retribuzione, di qualità del lavoro e anche dal punto di vista delle qualifiche. Quindi questo pure è un dato di cui tener conto nella somma algebrica che poi fa il prezzo di un'offerta del genere, oppure no? È
ma
politica
anche
questo, poi.
Anche questo, vero direttore, fa emergere un tema che ce l'abbiamo lì, da più di 20 anni. Uno è quello del livello di occupazione dentro Telecom e TIM, l'altro è il livello di indebitamento, perché abbiamo chiamato privatizzazioni, ma in realtà, come abbiamo visto, quando il controllo di Telecom è passato da un gruppo all'altro, il nocciolino duro e poi i capitani coraggiosi e quant'altro, in realtà e Telecom era gravata da un forte indebitamento, e questo indebitamento se lo sono rimpallati l'un con l'altro via via che cambiava la quota di controllo della stessa Telecom. Quindi non solo il problema del personale, ma anche il problema dell'indebitamento. E quindi l'offerta del fondo americano a che cosa fa riferimento?
Eh sì, questa è la partita che si giocherà, che capiremo verosimilmente in tempi non brevissimi, perché poi ci sono anche dei tempi che lo stesso diritto detta rispetto a offerte.
Sì, però abbiamo degli esempi, direttore, anche recenti o comunque nel recente passato, in alcune grandi imprese, ad esempio manifatturiere, cioè delle grandi imprese italiane manifatturiere sono state acquisite da grandi imprese o da fondi internazionali, americani o piuttosto che europei. E dopodiché è emerso evidentemente che l'interesse principale è costituito dai consumatori che sono legati a questo tipo di imprese, cioè in realtà si trattava di acquisire il mercato di consumo, e dopo qualche anno queste grandi imprese hanno smantellato in gran parte la produzione in Italia di quei prodotti. Parlo per esempio del settore degli elettrodomestici, caso Whirlpool, certo. Che ancora. Ecco, nel caso della Telecom, in realtà, oltre al problema dei clienti diretti TIM, che è il pacchetto di mercato di consumo, dei consumatori, c'è dentro la pancia, forse con un valore enormemente superiore dal punto di vista strategico, il problema della rete, che ripeto, è monopolio naturale. Non è che possiamo avere 3 o 4 reti in concorrenza, così come non possiamo avere 3 o 4 ferrovie tra Milano e Roma di alta velocità. Possiamo avere treni diversi, ma il binario è sempre quello.
Certo, fra l'altro, insomma, in questo le autorità di mercato e la politica sono chiamate a svolgere un ruolo, nel senso che comunque anche solo dire lasciamo che faccia il mercato, ammesso che, come dice lei, si possa alla luce dell'importanza della rete, è una scelta politica, che poi questo è un dato, tenendo presente che il ruolo che gioca già adesso Cassa Depositi e Prestiti è un ruolo formalmente privato, ma poi sostanzialmente, insomma, difficile considerarla avulsa dallo Stato, no?
Beh, certamente, formalmente Cassa Depositi e Prestiti è fuori dal perimetro pubblico, come si usa dire, ma di fatto raccoglie il risparmio postale di centinaia di migliaia e milioni di piccoli risparmiatori italiani.
Tant'è che i vertici sono nominati dal governo, non è che siano nominati dagli azionisti dei risparmiatori.
Sì, formalmente.
Cioè gli azionisti sì, ma sono appunto il governo.
Formalmente dagli azionisti, ma di fatto è il governo che
esatto.
Indica.
No, no, esatto, non c'è, non, diciamo, le due cose sono sostanzialmente sovrapponibili. Diciamo.
In tutti i sacri libri di testo dell'economia, da oltre 200 anni, c'è proprio il caso dei monopoli naturali. Sui monopoli naturali, i padri dell'economia, ripeto, sin da 150-200 anni fa, indicarono che o il monopolio naturale è gestito dallo Stato, che fissa le regole, o il monopolio naturale è affidato ad una gestione privata, ma lo Stato fissa rigidamente le regole di gestione di questo monopolio naturale. Da questo non si scappa.
Lei conosce Draghi anche per averci studiato insieme al MIT di Boston, ma insomma non solo per quello, ha continuato ad avere occasione di frequentarlo nei decenni successivi. Secondo lei l'orientamento del Presidente del Consiglio dal punto di vista della formazione politico, culturale, economica qual è?
Beh, se è una formazione comune non può essere che quello che ho appena detto, però poi Draghi assumerà politicamente le decisioni che ritiene, però ha certamente tutti gli strumenti tecnici e di conoscenza della teoria economica, oltre che della pratica economica, per poter affrontare con chiarezza questo argomento.
Professor Baldassarri, invece un altro tema che poi insomma pure qui si parla di anche in parte di ex monopoli, in parte no, comunque il mercato è certo non è più quello dei tempi del monopolio, si parla del caro bollette che riguarda prevalentemente l'energia, perché l'energia vive un momento anche geopolitico piuttosto che il mercato energetico piuttosto teso, insomma si pensi solo alla tensione che c'è ad Oriente fra Bielorussia, Polonia, Russia, anche il battibecco, almeno formalmente, poi vai a sapere se si erano d'accordo come capita quasi sempre fra Putin e Lukashenko. Insomma, tutto questo si ripercuote però su su un'economia come quella italiana che sta vivendo un periodo, seppur perché partiva da molto più basso del solito, ma di ripresa che è importante o comunque incoraggiante. Però diciamo il caro energia fa paura, il caro bollette e il caro energia in particolare. Professore, lei che insomma ne parliamo, grazie anche ne abbiamo già parlato grazie a Claudio Landi con lei nelle scorse settimane, la situazione come sta evolvendo? Se ne parla per esempio alla Camera, in questo momento è in discussione la conversione di un decreto recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, ecco, tanto per stare sul tema.
Ma qui intanto abbiamo all'origine un aumento dei costi delle materie prime che è sostanzialmente esterno ovviamente all'economia italiana, all'economia europea e che è dovuto prevalentemente a chi controlla i rubinetti del gas, in particolare la Russia e gli altri. Tant'è che appena Putin ha detto che allentava un pochino i rubinetti del gas, quegli imponenti aumenti si sono un pochino calmierati. Quindi noi subiamo un'ondata di rincari delle materie prime. Però attenzione, io invito ancora una volta chiunque ci ascolti e qualunque cittadino italiano a leggere attentamente le proprie bollette, le bollette della luce e le bollette del gas. E allora si accorgerà, faccio un esempio molto grossolano, che se la sua bolletta totale da pagare è 150 euro, Leggendo la bolletta si accorge che su questi 150 euro il costo della materia prima o del gas che consuma a casa per cucinare e per riscaldare o indirettamente l'energia elettrica che in Italia è prodotta largamente con l'uso del gas metano, bene, su questi 150 euro il costo della materia prima è 50 euro, un terzo circa. Poi ci sono altri 50 euro sotto la voce costi di distribuzione, gestione del contatore e oneri di sistema. Bene, i costi di distribuzione e gestione del contatore sono il risultato di un oligopolio tra le aziende che controllano tutta la rete di distribuzione, perché che per distribuire il gas, portarlo a casa mia per fare il riscaldamento o per cucinare o l'energia elettrica che mi arriva in casa, che questo costo di trasporto incida tanto quanto il costo della materia prima all'origine, suscita qualche sospetto. In più, dentro questa voce si sono nascoste altre voci, tipo oneri di sistema. Nessuno sa cosa siano gli oneri.
È un concetto abbastanza ampio.
Sì, nessuno sa cosa siano gli oneri di sistema, ve lo spiego subito.
Sarebbe come dire i problemi della vita, sostanzialmente.
È il sistema di sussidi per le energie alternative, per le energie verdi, per l'incentivo alle energie verdi e alle energie alternative, che viene fatto pagare direttamente dentro la bolletta. E infine, altri 50 euro sui 150 sono le tasse, cioè le accise e l'IVA che viene calcolata addirittura sullo stesso valore delle accise. Quindi se noi abbiamo un impulso di aumento dei prezzi all'origine sulle materie prime, sappiamo che questo impulso riguarda un terzo della bolletta, perché un altro terzo, ripeto, è il costo della distribuzione, contatore, oneri di sistema e quant'altro, e un terzo sono tasse. Quindi a questo punto, noi dobbiamo sperare tutti che questo rimbalzo dei prezzi delle materie prime possa rientrare. E qui però bisogna fare una piccola rapida parentesi. Noi ci accorgiamo subito che quando aumenta il costo della materia prima, del gas, in questo caso la bolletta aumenta il mese dopo. Quando il costo della materia prima diminuisce, le bollette diminuiscono 8 mesi dopo. Quindi c'è molta resilienza nella fase di riduzione dei prezzi delle materie prime. Quindi a ciascuno il suo, sostanzialmente. È chiaro che siamo di fronte ad una spinta in aumento dei prezzi all'origine delle materie prime. Però questo fa emergere la struttura delle nostre bollette che in molti casi sono poco leggibili. E in molti altri casi nascondono addirittura una tassazione molto pesante e i successi nell'infilare dentro la bolletta altre cose, altre voci. Per esempio nella bolletta elettrica c'è anche il canone della RAI. Ora non capisco perché chi ha il diritto di riscuotere la bolletta elettrica deve fare anche da esattore per quanto riguarda il canone RAI.
Beh, lì l'Unione Europea ha sollevato un problema da questo punto di vista. Professore,
se non altro dal punto di vista della trasparenza, perché io sono convinto, come il sottoscritto, che arriva la bolletta, uno guarda quant'è il totale, va e la paga. Non è che uno ogni volta sta a leggere 7-8 pagine scritte fitte in cui si spiegano tutte queste cose. Giustamente, se uno la legge attentamente, queste cose sono spiegate. Però appunto ci si incontra con delle voci astruse, ripeto, distribuzione, gestione del contatore, oneri di sistema e quant'altro, che poi la gente normale e comune si disperde e alla fine in modo anche disperato va e paga la bolletta. Solo che in questo caso siamo di fronte ad un momento così imponente che per qualche attività, una su tutte, anche se da un punto di vista macroeconomico non è una grandissima cosa, ma da un punto di vista culturale e di occupazione è enorme, e cioè i vetrai di Murano.
No, dal punto di vista del mercato, a maggior ragione, diciamo, a sostegno di quello che lei dice, cioè del margine ampio che hanno le compagnie poi di praticare più o meno sconti, c'è questo fenomeno di questo periodo di scadenza di offerte di determinate compagnie, che coincide poi con le chiamate che i consumatori si sentono fare da mediatori sostanzialmente del mercato, che vengono ad offrirti di passare per non perdere, per, diciamo, essendo in via di conclusione l'offerta per cui paghi la corrente o il gas 40% meno di quanto lo potresti pagare dopo la fine dell'offerta, di passare ad un'altra compagnia, ed è sostanzialmente quasi un mestiere a sé doversi appunto barcamenare e scegliere di volta in volta. Però questo dimostra, al di là delle dinamiche di mercato, di libero di concorrenza e quant'altro, dimostra che ci sono degli ampi margini se uno può praticare un'offerta che può aumentare del 20%, addirittura al 40%, che poi diventa il 20%. Poi insomma, chi ascolta sa di cosa parliamo, perché se è capitato a chi vi parla sarà capitato praticamente a molti. Però questo è un altro aspetto.
Esattamente, ma questo, come dice lei, è noia quotidiana di tutti gli italiani. Tutti noi riceviamo almeno una volta al giorno, due volte al giorno, telefonate che offrono di passare ad un altro gestore che offre, diciamo, delle condizioni migliori, che vuol dire che dentro quel settore...
Però a tempo, perché questo è il punto.
C'è grasso che cola, e quindi tutti vogliono entrare dentro quel settore, perché ci si può guadagnare molto. Però attenzione, quasi tutte queste offerte, forse tutte queste offerte, lo dicono alla fine della telefonata, e cioè che valgono per i prossimi 12 mesi, i prossimi 18 mesi, cioè per accaparrarsi il cliente fanno queste offerte competitive. Ma poi, una volta accaparrato il cliente, ovviamente rientrano nel cartello oligopolistico che controlla quei grandi ampi margini di profitto.
E forse qui le autorità di mercato potrebbero svolgere un ruolo di tutela dei consumatori più incisivo, perché poi alla fine ognuno fa il suo mestiere, però esiste un'autorità per il mercato energetico, esiste l'autorità antitrust, hanno ampi margini per operare, diciamo.
No, qui dovrebbero. Debbono per legge.
Lo faranno sicuramente già, pretendiamo, però tutto si può fare meglio.
Assolutamente sì, assolutamente sì, però attenzione che di fronte a queste offerte che appaiono molto appetibili dal punto di vista del consumatore, lì c'è una competizione, una concorrenza, e quindi il problema è che dimostrano queste offerte competitive che c'è un enorme interesse ad entrare in questo settore. E poi, una volta entrati, acquisiti i clienti, si fa parte di un accordo oligopolistico sul quale le autorità a volte hanno difficoltà ad intervenire.
Certo. Professore, noi la ringraziamo molto e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie al professor Mario Baldassarri, Capire per Conoscere.